Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, risulta evidente questa sera che l'argomento della pagina evangelica che abbiamo appena ascoltato sia consono al periodo che stiamo vivendo, il mese di novembre, le celebrazioni dei defunti che abbiamo fatto nella scorsa settimana e che ovviamente ci mettono in questa linea, no, del pensare a queste verità di fede fondamentali. Ovviamente la pagina del Vangelo di oggi porta delle difficoltà e cerchiamo insieme di avvicinarci per vedere qual è l'insegnamento che Gesù vuole mettere oggi nel nostro cuore. Noi sappiamo che dal Vangelo della Domenica, meglio direi dalla liturgia della parola della Domenica, noi prendiamo l'alimento spirituale per tutta la settimana. E siccome questa è la messa dei giovani, subito mi viene da indicare quello che c'era nella prima lettura, tratta dal secondo libro dei Maccabei. Questi Maccabei erano appunto questi sette fratelli la cui vita è stata proprio giocata per la fede. Si sono fatti uccidere piuttosto che fare un passo indietro per la fede nella risurrezione. Ma il Vangelo ci parla di personaggi strani, questi Sadducei. Chi sono? Sono uno dei gruppi che erano presenti all'interno del popolo di Israele. Voi conoscete certamente un altro gruppo. Se io adesso potessi farvi parlare subito in coro, mi direste i farisei, che erano un altro gruppo presente all'interno del popolo di Israele. Gruppo religioso, stiamo parlando di gruppi, di tendenze, di modi di pensare religiosi. E un altro ancora che forse avete sentito, gli zelotti, se ne parla quando si parla della passione di Gesù. Funzionava così: c'era un nucleo comune che era creduto dall'ebreo, da tutti gli ebrei. Alcune cose erano opinabili, ogni gruppo la pensava in un certo modo. Quanto alla risurrezione, per esempio, i farisei, e Gesù questa volta non va contro di loro ma li aiuta, i farisei credevano nella risurrezione, mentre questi Sadducei, che era una classe colta, un po' la crema di quel periodo, credevano invece che no, credevano in Dio, no? Affermavano veramente l'esistenza di Dio, conducevano una vita religiosa, ma quanto alla vita eterna loro dicevano: finisce tutto qui, non c'è vita eterna. E allora ecco che, come diverse volte capita nel Vangelo, cosa fanno? Cercano di mettere in mezzo Gesù nella discussione, no? Di modo che questo povero Gesù, se avesse parlato a favore di un gruppo, si sarebbe certamente inimicato l'altro, e su questo non ci sono ombre di dubbio. Ma da questo fatto, dall'inimicarsi qualche gruppo, poi veniva la condanna. Infatti sono riusciti alla fine a condannarlo, la condanna che su Gesù pesava da diverse parti, lo volevano far fuori. Ora, il modo con cui venivano posti questi interrogativi è un modo tipicamente orientale. Si costruisce un caso apposta. Guardate, questo non vi deve meravigliare, perché anche noi sacerdoti, nella nostra formazione, per quanto riguarda per esempio la confessione, ecco, facevamo fino a poco tempo fa i famosi casi, cioè venivano costruiti dai professori che ci insegnavano la morale, che ci esaminavano per prepararci al ministero delle confessioni, dei casi falsi, dei casi costruiti ad hoc, per vedere cosa tu dici, come tu ti comporti, ecco, facendo finta, ecco, in quel momento di confessare. Quindi non è una cosa così assurda, ecco, questa. Ma in questo caso sì, fa un po' sorridere, perché viene costruito ad arte dai Sadducei un esempio un po' sciocco, diciamo così, no? Il caso di questi sette fratelli che, secondo la legge del Levirato, si chiamava così, rimanevano di volta in volta senza discendenza, E questa legge del levirato imponeva al fratello che rimaneva di prendere la moglie per dare una discendenza al fratello morto. Non so se avete capito il meccanismo. Ecco, se uno era sposato e non aveva discendenza, questa discendenza veniva data dal fratello minore, il quale, poverino, nel caso di questa donna è proprio il caso di dirlo, poverino, si doveva ereditare, ecco, la moglie del defunto. Vi voglio far sorridere, 2 o 3 anni fa la messa dei bambini, sapete che io chiamo i bambini qui, no? Per la messa dei bambini, li chiamo qui davanti per aiutarmi. Uno dei nostri bambini ha detto: quella signora velenosa di cui parlava il Vangelo, che era velenosa perché li ha sterminati tutti e 7, cioè non c'era più possibilità di, ecco, di discendenza. E dice: e meno male, aveva detto quel bambino, e meno male che alla fine è morta lei, perché se avete visto il Vangelo lo dice, alla fine morì anche lei, meno male, perché i bambini hanno notato questa cosa. Infatti è diventata famosa la signora velenosa che uccideva tutti i mariti che gli sono capitati. Un caso, dicevo, che fa sorridere perché, costruito ad arte, loro volevano prendere Gesù in questo tranello. Se tu dici che c'è la risurrezione, in questo caso che noi stiamo facendo, dici di chi è moglie quando risorgono. E cosa sottende a questo interrogativo? L'avete capito? Che la risurrezione sia, fosse, per il loro modo di vedere, una continuazione della vita di ciascuno di noi sulla terra. La risurrezione è come un riprendere tutte quelle problematiche che sono proprie della vita comune. E Gesù risponde a questo. So se avete notato, no? Nella lettura del Vangelo risponde perché? Perché dice: ma la vita eterna non è questione di prendere moglie o prendere marito, di lasciare una discendenza, non è questa la situazione. Ma la situazione della vita eterna è quella che poi noi conosciamo bene, perché è quello che è successo per Gesù, non di un ricominciare una vita qui sulla terra come quella prima della morte, che è anche un discorso un po' banale pensare così, no? Ma di una vita nuova che viene affermata, una vita con un corpo spiritualizzato, con un corpo glorioso. Perché dico Gesù? Beh, perché non ci sono altri che possiamo prendere come esempio. Si potrebbe prendere la Madonna Santissima, ma non ci viene raccontato nella scrittura che cosa è successo dopo la sua risurrezione e ascensione al cielo. Ma Gesù sì. Gesù si presentava col suo corpo, il suo corpo, per esempio aveva le piaghe, mostrava il costato trafitto, tuttavia appariva, scompariva, passava attraverso le porte chiuse, dunque attraverso i muri, e quando ha mangiato, quando si è fatto toccare, lo ha fatto per far vedere che era vero, non perché avesse bisogno, come noi tutti, di mangiare tutti i giorni. Dunque un corpo che è il tuo, quindi la tua vita, la tua persona, ma glorificato, spiritualizzato. Questo, cari fratelli e care sorelle, è oggetto della nostra fede. E questo Vangelo, come dicevo all'inizio della messa, ci porta a riflettere su questa realtà, la nostra fede, la fede del nostro battesimo, la fede per la quale noi siamo cristiani. Io non so come la pensate, ma cari fratelli e care sorelle, cari ragazzi che siete alla messa della domenica, noi non siamo cristiani perché il nostro nome occupa un casellario che è conservato nell'ufficio parrocchiale, e non siamo neanche cristiani perché diciamo di esserlo, assolutamente no. Noi siamo cristiani per questo, per l'unica fede che abbiamo, perché accogliamo nel nostro cuore quella parola di verità che Gesù ci ha detto: io credo, ma non credo perché ci arrivo con la intelligenza. Alcune volte questo non è possibile, ed è il caso dei cosiddetti misteri. Non credo perché quella cosa magari mi va a genio. No, credo perché poggio la mia vita sulla fedeltà di Dio, sulla parola di verità che Gesù mi dà. Posso immaginare, potrei immaginare che il Signore mi prenda in giro, che il Signore mi dica delle bugie. Evidentemente no. E io allora colgo questa parola, la parola che lui mi dice, come una parola che è capace di indirizzare la mia vita. Una parola di verità. Vi ricordate cosa ha detto Gesù? Il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno mai. E vi ricordate cosa ha detto San Pietro? No? Ha detto a Gesù: Signore, tu solo hai parole di vita eterna. Queste parole di vita eterna, queste parole che non passeranno mai, chi ce le può dare? Voglio farvi altrettanto sorridere quanto prima, o piangere forse, non lo so. Dico, ce le danno i politici? Ce le danno gli uomini del mondo dello sport o dello spettacolo? Queste parole ce le ha soltanto Gesù. Sono parole che possono cambiare la nostra vita. Di fatto, la nostra vita cambia per la fede che noi abbiamo. Di recente, sicuramente molti di voi erano presenti alla messa, io ho espresso un pensiero, poi è arrivata una mail che, ecco, mi diceva: sono d'accordo, Don Chico, con quello che hai detto. La grande differenza tra le persone non è secondo una logica umana. Gli uomini dividono, no, tra ricchi e poveri, tra colti e ignoranti, tra ceti sociali, io sono nobile e tu no, oppure, ecco, tra colore della pelle, estrazione sociale. Non è questa la grande distinzione degli uomini. La grande distinzione si fa per la fede, per i principi per i quali tu sei capace di vivere, per quegli insegnamenti di Gesù che tu prendi nel tuo cuore. Questo fa la differenza. Fa la differenza tra una persona che sì, accetta Gesù, e una persona che no, lo rifiuta. C'è una differenza, perché i primi vivranno secondo la luce del Vangelo e i secondi secondo la mentalità comune. Ma mentre da una parte noi abbiamo la certezza di una vita eterna promessa a quelli che vivono con fedeltà, dall'altra no. Ed è molto triste vedere come le persone che mettono al centro della propria vita un'altra parola che non è la parola di Gesù, a un certo punto del loro cammino si accorgono di non avere niente in mano, di aver costruito sulla sabbia, per dirla con la parabola di Gesù. Per questa realtà della risurrezione noi che cosa possiamo dire se non quello che ci insegna la nostra fede? Che la nostra vita finirà e che nel momento in cui noi andremo incontro alla realtà peggiore che noi conosciamo, che è la morte, avremo la possibilità di entrare nella vita eterna. Dopo questo momento terribile della morte, si apre e si spalanca davanti a noi l'eternità. Questo lo dice il nostro cuore, questo lo dice anche la Scrittura. La Scrittura dice che l'amore è più forte della morte, perché noi amiamo i nostri cari che sono morti, perché oltre la morte noi sappiamo che vivono, noi sappiamo che ci sono, li sentiamo vicini. La morte è forte, ma non tanto quanto il nostro amore. E lo dice anche la nostra intelligenza. Ma noi possiamo ammettere che dopo che uno ha sofferto, si è sacrificato, ha lavorato, ha fatto del suo meglio durante la vita per costruire delle cose buone, delle cose belle. Io penso a un papà, a una mamma che hanno una famiglia, che hanno fatto di tutto per la loro famiglia, tutto termini in un momento preciso che è quello della morte. Quando questa persona cade nel nulla, viene ad essere annichilita da questa realtà. Eppure guardate che anche tra di noi c'è gente che non crede alla risurrezione. Lascio da una parte il modo che ormai sta diventando comune di esprimersi riguardo alla morte. La mentalità comune oggi ha paura anche di dire la parola morte. Dice: sa, il mio caro non c'è più. Dice: dove è andato? No, non c'è più in modo definitivo. Ah, è morto? Sì, è morto. E ci vuole un quarto d'ora a dirmi che è morto. Oppure, come vedete sul giornale, è scomparso. Chi è scomparso? Non scompare nessuno. Finita la morte, finita la vita, con la morte noi entriamo in un'altra dimensione, che è scomparso. E dice il prefazio dei defunti: ai tuoi fedeli, Signore, noi, la vita non è tolta, è trasformata. E mentre si distrugge il corpo dove abbiamo vissuto il nostro cammino umano di vita, viene preparata una dimora eterna in cielo. Questa è la fede del nostro battesimo. Anni fa, più volte ho ricordato questo, i nostri vescovi italiani hanno fatto un'indagine tra quelli che andavano a messa, dunque qua ci sentiamo un po' tutti toccati. Beh, sapete, un numero molto alto di quelli che vanno a messa la domenica non credono nella risurrezione. E io mi chiedo, me lo chiedo come parroco, e me lo chiedo anche come cristiano, ma che picchio ci stanno a fare a messa queste persone? Se tu non credi alla risurrezione è meglio andare al parco. Io vengo qui da Gesù che ha parole di vita eterna, rinnovo la mia fede la domenica perché so che non finisce tutto qui e so che dopo la morte il Signore ha fatto delle promesse che vorrei mantenesse con me. Gesù nell'ultima cena ha detto: io vado a prepararvi un posto e poi tornerò e vi prenderò perché siate anche voi dove sono io. Non si può essere cristiani, non si può essere cattolici se noi non crediamo a questa verità, la risurrezione dei morti. Dice San Paolo: se Gesù non fosse risorto davvero, la nostra religione sarebbe inutile. Sapete perché? Perché la nostra religione sarebbe il ricordo di uno dei grandi del passato. Dicevo stamattina ai bambini, ma anche a voi lo posso dire, ma voi ve lo immaginate una persona che si alza tutte le mattine, non so, alle 6, alle 7, e che prima cosa da fare si siede sul letto e pensa a Garibaldi, a Napoleone, a Giulio Cesare, a Cavour? Ma è possibile? Che cosa volete che ci dicano questi? Sono morti. Io vado a Parigi alle Invalide, c'è la tomba di Napoleone, sicuro che è lì sotto. E vado a Torino e c'è Cavour sepolto, e vado qui a Caprera e c'è Garibaldi, e sono tutti ben assicurati alla loro tomba, ben assicurati alla loro tomba. È soltanto Gesù che ha parole di vita eterna e che io posso prendere realmente come punto centrale sul quale edifico la mia fede. Peraltro, e concludo così, guardate che noi quando veniamo a messa tutte le domeniche diciamo il credo, le ultime due righe del credo, se voi prendete il foglietto, guarda caso, dicono: io aspetto la risurrezione dei morti e credo nella vita che verrà. Secondo voi possono avere posto nelle nostre assemblee liturgiche quelli che non credono che Gesù è risorto e che risorgeremo anche noi? Lascio a voi la pietosa risposta a questa domanda che di suo è retorico. Però chiedo a voi, questo sì, adesso che reciteremo il credo, di recitarlo con tutto il cuore. E quando arriveremo a quelle verità di fede che riguardano la risurrezione di Gesù e la nostra risurrezione, dite con tutto il cuore quello che è la fede del vostro battesimo, la fede nella quale voi dovete credere perché battezzati, perché pietre vive dell'edificio spirituale che è la Chiesa Cattolica. Ci assista e ci aiuti l'intercessione di Maria Santissima. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio.